Eaco geme e con voce triste gli risponde: a dolorosi inizi è seguito un destino migliore. O potessi parlarvi di questo senza ricordare quelli. Rientrò ora per ordine, ma per non tenervi a lungo in sospeso, morti, ossa e cenere sono quelli che tu ricordi e non vedi ora qui. E quanta parte delle mie fortune si è persa con loro. Una peste tremenda si abbatté sul popolo, inflitta dall'ira di Giunone, spietata contro questa terra che porta il nome di una sua rivale. Finché parve un male naturale e ci fu oscura la causa di quell'immane strage, lottammo con le arti mediche, ma il flagello ebbe la meglio su ogni cura e bisognava arrendersi. All'inizio dal cielo calò sulla terra una caligine densa che in quella cappa di nubi concentrò un'afa spossante, e per tutto il tempo che la luna impiegò a colmare 4 volte il suo disco, congiungendo le corna e decrescendo ad intaccarlo, un austro soffocante soffiò con le sue folate mortali. Sappiamo che il contagio si propagò anche a fonti e laghi, e che migliaia di serpenti, errando per i campi desolati, contaminarono i fiumi coi loro veleni. Fu con una strage di cani, uccelli, pecore, buoi e animali selvatici che all'improvviso il morbo manifestò la propria violenza. Il povero contadino vide con costernazione i forti tori stramazzare a metà del lavoro e accasciarsi sul solco rimasto interrotto. Alle greggi di pecore che emettono lamentosi belati, la lana cadde da sola e i corpi si riempirono di piaghe. Il cavallo, un tempo famoso per il suo ardore sulle piste polverose, non riuscì più a vincere e, dimentico degli onori trascorsi, rimase nella stalla gemendo in attesa di una morte ingloriosa. Il cinghiale non pensò più ad infuriarsi, né la cerva a cercare scampo nella fuga, gli orsi ad aggredire lo stuolo degli armenti. Tutto languiva. Nei boschi, sui campi, per le strade, giacevano corpi in sfacelo, l'aria era appestata da miasmi fetidi. Ed è incredibile, neppure i cani, neppure gli uccelli ingordi o i lupi grigi toccavano quei corpi in decomposizione, che con le loro esalazioni infette diffondevano l'epidemia. Poi, con effetti ancor più disastrosi, la peste giunse a colpire i contadini e a imperversare fin dentro le mura della città. Prima si infiammarono i visceri, e sintomo della fiamma che covava era un rossore della pelle e un respiro affannoso ed infuocato. La lingua si faceva gonfia e diventava rugosa, la bocca inaridita si spalancava all'afa del vento e in gola entrava quell'aria malsana. Non si sopportava nessun giaciglio, né veste quale sia, ci si stendeva col ventre indolenzito sulla terra, e non era il suolo a rinfrescare il corpo, ma il corpo ad arroventare quello. Nessuno poteva mitigare il male, il flagello scoppiò spietato anche fra i medici, che rimasero vittime delle loro arti. Quelli che erano più a contatto con i malati e li assistevano con tenacia caddero più in fretta tra le braccia della morte. Svanita ogni speranza di guarigione, accertato che l'esito del morbo sarebbe stata la morte, la gente si abbandonava ai propri istinti, senza occuparsi più di ciò che poteva giovare, tanto nulla poteva giovare. Lasciato ogni ritegno, gli uni e gli altri si attaccavano alle fonti, ai fiumi, ai pozzi più capaci, e a furia di bere la sete non si estinse che con la loro vita. Così molti, appesantiti, morirono annegati, eppure c'era chi ancora continuava a bere. Tanto insopportabile e fastidioso era il letto per quegli infelici che ne balzavano fuori o, se non avevano la forza d'alzarsi, si rotolavano giù per terra e tutti fuggivano via di casa. A ognuno la propria dimora sembrava funesta, ed essendo ignota la vera causa, si dava la colpa al posto troppo stretto. Avresti potuto vedere delle larve errare per le strade finché si reggevano in piedi, ed altri piangere distesi a terra e stralunare gli occhi stanchi con un estremo sussulto. Tendevano le braccia verso gli astri del cielo opprimente, esalando l'anima là dove erano stati sorpresi dalla morte. Che sentimenti provai io allora? E quali avrei potuto provare se non l'odio per la vita e l'ansia di condividere la sorte dei miei? Ovunque volgessi lo sguardo vedevo a terra corpi inanimati, come mele marce cadute quando si agitano i rami, o ghiande quando si scuote il leccio. Vedi là di fronte, in cima a quella lunga scalinata, quel tempio. È dedicato a Giove. Chi non ha offerto inutilmente incenso a quegli altari? Quante volte avvenne che, raccolto in preghiera, un uomo per la moglie, un padre per il figlio, spirasse davanti a quegli altari impassibili e gli si trovasse in mano un po' d'incenso ancora da ardere? Quante volte avvenne che, mentre il sacerdote pronunciava le sue formule rituali spruzzando vino in mezzo alle corna, i tori condotti al tempio crollassero a terra senza attendere il colpo? Io stesso stavo sacrificando a Giove per me, per la mia patria e i miei tre figli, quando la vittima emise un tremendo muggito e si accasciò all'improvviso senza essere colpita, macchiando appena il coltello alla gola con qualche goccia di sangue. Anche le fibre malate avevano perso i segni della verità, rivelatrici della volontà degli dèi. Il morbo si era infiltrato anche nei visceri. Ho visto cadaveri abbandonati davanti alle porte sacre, proprio davanti agli altari, a rendere ancora più odiosa la morte. Alcuni spezzano con un cappio la vita, e scacciando con la morte la paura della morte, affrettano una fine che arriverà da sé. I corpi dei defunti non sono inumati con i funerali di rito, le porte della città non sono abbastanza larghe per tanti funerali, o giacciono insepolti al suolo, o vengono gettati senza onori in cima ai roghi. Ormai non c'è rispetto che valga. La gente si azzuffa per un rogo e brucia i propri morti tra le fiamme altrui. Non c'è chi pianga. Le ombre vagano senza un conforto di padri e figli, di giovani e vecchi. Non c'è spazio per i sepolcri e non c'è nemmeno abbastanza legna per fare fuoco. Angosciato da una così grande quantità di sciagure, gridai: «Oh Giove! Se non si dice il falso quando si dice che ti sei unito a Egina, la figlia di Asopo, se tu, padre degli dèi, non ti vergogni d'essermi genitore, restituiscimi i miei, o manda anche me nella tomba!» E lui, con un lampo ed un tuono, mi diede un segno di assenso. «Ti sono debitore», dissi allora, «e m'auguro che ciò significhi la tua benevolenza. Considero un pegno questo segno».